Buongiorno a tutti. Oggi inizieremo un nuovo percorso, se così possiamo dire, nello studio della parola di Dio. Andremo ad iniziare la lettera ai Colossesi. Quindi intanto vi prego di portarvi sulle vostre Bibbie ai Colossesi, primo capitolo. E Colosse era una città della Frigia, nell'attuale Turchia, che distava circa 160 chilometri da Efeso. E in questa città c'era una condizione particolare, perché per lo più gli abitanti erano pagani, ma c'era anche una nutrita comunità giudaica. Quindi questo ha fatto sì che queste due culture si un po' mischiassero l'una con l'altra, e il problema è che questo miscuglio, appunto, di culture ha dato vita a delle eresie che hanno attaccato anche la Chiesa. Quindi si sono mischiati un po' di credenze, un po' di convinzioni, un po' di cose che non fanno parte degli insegnamenti della parola di Dio. Infatti, leggendo la lettera, mano a mano che si va avanti, si capisce che Paolo tocca alcuni argomenti fondamentali della dottrina. E il suo intento è quello proprio di combattere, attraverso l'insegnamento, queste eresie che si erano venute a creare nella Chiesa. E l'eresia era che si era venuta a creare, in realtà c'erano varie cose che non andavano ed erano molto molto pericolose, perché si credeva che Dio fosse il bene e la materia fosse il male. Quindi, facendo questa scissione così netta, ha portato a credere che Gesù non fosse in realtà un uomo, ma fosse in sostanza una delle tante emanazioni di Dio, se così possiamo dire, e quindi non si credeva in Gesù come totalmente uomo e totalmente Dio, perfettamente uomo e perfettamente Dio. Inoltre si insegnava e si credeva che fosse necessaria una conoscenza segreta più elevata, al di sopra di quella data dalla Scrittura, per arrivare alla salvezza, per ricevere un'illuminazione, per essere salvati. E in questo quadro troviamo anche delle influenze del giudaesimo, ovvero era importante la circoncisione, la prima cosa, per avere la salvezza. E poi si osservavano anche alcune prescrizioni dell'Antico Testamento riguardante le festività, i nove luni e tante altre cose, altri rituali. E ad esempio le prescrizioni sui cibi, eccetera. Quindi erano un po' legati, un po' molto legati a questo tipo di cose. Ed Epafra, che è colui che poi ha fondato, al quale si è data la paternità, tra virgolette, della Chiesa di Colosse, era molto preoccupato. Lui aveva conosciuto la parola ad Efeso durante le predicazioni di Paolo, poi era andato a Colosse, appunto era tornato a casa e lì era nata una chiesa grazie alla sua testimonianza. Lui era molto preoccupato, a tal punto da intraprendere il viaggio per andare a Roma a trovare Paolo mentre era in prigione, per comunicargli appunto quello che stava succedendo a Colosse. Quindi Paolo scrive di conseguenza una lettera, quella che andiamo a vedere oggi, alla chiesa di Colosse. La lettera è datata attorno a 60-62 d.C. E qui abbiamo stamattina andiamo a vedere i primi 8 versetti. Vogliamo leggerli. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. A causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche fra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Allora, abbiamo visto che nei primi tre versi Paolo saluta e nei successivi cinque invece vediamo che Paolo ringrazia, esprime la sua gratitudine verso Dio per questa Chiesa. Ora, quando si leggono le lettere di Paolo, si tende in genere a non prestare molta attenzione ai primi versetti, perché appunto ci sono i saluti, ci sono i ringraziamenti, sono cose che forse si ritengono per lo più dei convenevoli. In realtà dobbiamo fare molta attenzione, perché spesso i primi versi di una lettera contengono delle verità molto importanti, come anche in questo caso, e andremo tra poco a vedere. Possiamo dire ad esempio che all'inizio Paolo si presenta come apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Quindi è molto importante, perché lui sta dichiarando due verità di fondamentale importanza. La prima è che era un apostolo di Cristo Gesù, quindi una persona alla quale era stato affidato un incarico direttamente da Cristo Gesù. E la seconda è che questo incarico, questo dono, lui lo aveva ricevuto per volontà di Dio. Quindi si sta presentando e sta dicendo che questa lettera ha dei connotati particolari. Il messaggio che i Colossesi avevano davanti andava inteso come inviato direttamente da Gesù Cristo, quindi in definitiva da Dio. E quindi è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere questa mattina che ci troviamo di fronte a questa lettera: un messaggio direttamente da Dio. Un messaggio direttamente da Dio. E un'altra considerazione da fare è che il dono ricevuto da Paolo non è stato né cercato né meritato da Paolo. Dio stesso, infatti, nella sua volontà ha stabilito che Paolo fosse un apostolo di Cristo. Queste sono delle verità fondamentali che si possono andare ad approfondire, ma vogliamo fare un passo avanti questa mattina e concentrarci sul ringraziamento, sui prossimi cinque versetti, sul ringraziamento di Paolo. E vedremo qui tre punti, come di consueto. Il primo punto è la gioia di Paolo e Timoteo. Vedremo perché c'è questa gioia. Il secondo punto è fede, speranza e amore. E il terzo punto è la grazia di Dio. Allora, abbiamo parlato di gioia di Paolo e Timoteo. Dal verso 5 al verso 8, infatti, Paolo rende grazie a Dio. Rende grazie al Signore perché ha sentito parlare della fede dei Colossesi in Cristo Gesù e del loro amore per tutti i santi. Sicuramente queste informazioni erano state portate da Paolo a Paolo da Epafra, che lo era andato a trovare. E lui si rallegra molto di ciò, per questo ringrazia il Signore. La gioia che trovavano questi due servitori del Signore la trovavano nel sapere che altri fratelli stavano progredendo nella fede. La fede di questi Colossesi infatti portava frutto, avete notato? La fede dei Colossesi portava frutto, perché il frutto era quell'amore per i credenti, e in questo modo dimostrava di essere una fede autentica, una fede genuina. Quando la fede porta il frutto dell'amore, è una fede genuina. È una fede genuina. Qual è l'esempio per noi qui? Perché dobbiamo sempre rapportare la scrittura alla nostra condizione, alla nostra vita cristiana. L'esempio per noi qui è, perché c'è un esempio, c'è un insegnamento, c'è un incoraggiamento, c'è una riprensione, c'è qualcosa che vogliamo prendere, che dobbiamo prendere da queste parole. Io credo che qui la scrittura ci stia insegnando molte cose, sia a livello teologico, infatti parla della deità di Cristo, dice Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Sia a livello pratico, il fatto che per ogni cosa, come il progresso dei Colossesi, si debba ringraziare Dio e pregare per i fratelli. Noi ringraziamo Dio, dice Paolo, pregando sempre per voi. Quindi abbiamo degli insegnamenti a livello teologico e a livello pratico. Però stamattina vogliamo porre l'enfasi su un fatto, il motivo della gioia di Paolo. Lo abbiamo già detto, il progresso nella fede dei Colossesi. Però guardiamo un po' più da vicino questo fatto. Paolo era in prigione quando ha scritto questa lettera, lo abbiamo già detto. Eppure trova il motivo per rallegrarsi e per ringraziare Dio. Attenzione, perché questo motivo non ha nulla a che fare con lui, con la situazione di Paolo. Paolo non è stato liberato dalla prigione, le sue accuse non sono cadute, le accuse contro di lui non sono cadute, le sue sofferenze fisiche non sono state alleviate. Paolo ha trovato gioia dove? Nelle cose del Signore. Nelle cose del Signore. Nonostante fosse in prigione, per la sua fede, lui ha ringraziato il Signore per il progresso della fede dei fratelli che vivevano a Colosse. Paolo non ha guardato ai suoi problemi, non ha guardato alla sua condizione. Sapeva benissimo per quale motivo era in prigione. Sapeva che era l'unica cosa che poteva aspettarsi a motivo della sua fede. Eppure non si lamentava, non si disperava, né tantomeno ce l'aveva con il Signore per questo. Assolutamente no. Lui si rallegrava, ringraziava Dio. Il suo interesse era rivolto alla crescita spirituale dei credenti di Colosse, al progresso del Vangelo. Ora l'invito è: guardiamo a noi stessi. Guardiamo a noi stessi. Ci troviamo in prigione? Ma forse, se pensiamo bene, in un certo senso potremmo dire di sì, vero? In un certo senso potremmo dire di sì. Chi più o chi meno, penso che possiamo dire che ci troviamo in prigione. Quali sono i nostri pensieri? Quali sono i nostri sentimenti? Disperazione? Depressione? Tristezza? Perdita di fiducia? Il Signore ci sta mettendo davanti l'esempio di Paolo questa mattina. Paolo ringraziava il Signore rallegrandosi per il progresso del Vangelo. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. La Scrittura ci insegna questo. È facile? Non è facile. Non è facile. Ma io credo che se ci riflettiamo bene, troveremo tanti motivi per ringraziare il Signore, per rallegrarci. Abbiamo dei fratelli e sorelle che da un po' di tempo a questa parte, lo abbiamo ascoltato, stanno portando il Vangelo in strada, stanno dedicando del tempo all'evangelizzazione, ad andare a trovare le persone lì dove sono, a proclamare la buona notizia. E non è forse questo motivo di rallegrarsi? Motivo per rallegrarsi? Abbiamo ascoltato questa mattina, ci sono state anche delle risposte. Ma non è detto che debbano esserci per forza delle conversioni. Già il fatto che il Vangelo di Dio viene proclamato è un motivo di gioia. È un motivo di gioia, perché la parola viene predicata. E quello che succede dopo non è responsabilità nostra, fratelli e sorelle, è responsabilità di Dio. La nostra responsabilità è quello di essere strumenti nelle sue mani. E quindi siamo in catene? Non direi, perché la parola viene predicata. Quindi c'è da rallegrarsi ancora questa mattina. Impariamo da Paolo, a trovare la nostra gioia nel progresso del Vangelo. Ora andiamo al secondo punto, fede, speranza ed amore. Abbiamo detto, avete fatto caso che nei versi 4 e 5 troviamo proprio questi tre elementi. È interessante notare che Paolo li lega l'uno all'altro in maniera inscindibile, ovvero che non possono coesistere, cioè non debbono coesistere, scusate, non possono esistere uno senza l'altro. Dice, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. Ora bisogna chiarire un punto. Questi tre elementi sono tutti e tre presenti contemporaneamente nel credente ed hanno una relazione congiunta tra di loro e polivalente. Infatti in questo brano vediamo che la fede dei Colossesi, essendo una fede vera, come abbiamo già detto, una fede genuina, produce quell'amore, porta un frutto. Il frutto è proprio l'amore per tutti i santi. Ed è interessante leggere nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al verso 6, un altro modo nel quale queste due cose interagiscono tra di loro. Qua la lettera dice, infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Quindi abbiamo la fede che produce come frutto l'amore, ma la fede stessa opera per mezzo dell'amore. Vedete come sono legati l'uno all'altro queste due virtù, questi due doni. L'amore è frutto della fede e la fede opera per mezzo dell'amore. Inoltre la causa di tutto ciò è la speranza che è riservata al credente nei cieli. Questo ci sta dicendo Paolo questa mattina. E sappiamo bene che qui non stiamo parlando di una speranza vaga, come qualcosa che forse potrebbe accadere, speriamo che accada, ma potrebbe anche non accadere, quindi della quale non si ha certezza, bensì esattamente il contrario. La Scrittura mette proprio l'enfasi su questo fatto, che il credente ha un luogo riservato nel cielo, ha la presenza di Dio Padre, e su questo non c'è alcun dubbio. Gesù stesso è colui che è morto, è risorto affinché chiunque crede in Lui possa avere questa certezza, passare l'eternità lì dove non ci sarà più dolore, lacrime e sofferenza. Fede, speranza ed amore. Fede, speranza ed amore. Tre doni di Dio Padre per il credente, tre caratteristiche dei figli di Dio. Se sei un figlio di Dio, se hai creduto nel sacrificio di Cristo Gesù alla croce, se hai confessato il tuo peccato e chiesto perdono a Dio, non dubitare, non dubitare. Fede, speranza ed amore sono in te. Il Signore ti ha fatto questo dono prezioso, un dono duraturo. Vi ricordate? In 1 Corinzi capitolo 13, verso 13, Paolo dice, ora dunque, queste tre cose durano, fede, speranza ed amore. Ma la più grande di tutte è l'amore. Queste tre cose durano. E se sono così importanti, se è un dono di Dio, se hanno questa parte predominante nella vita del credente, è di queste tre cose che dobbiamo occuparci. Sono questi tre doni che dobbiamo coltivare nella nostra vita. Nei tempi difficili, nel dolore, quando pensiamo di essere allo stremo, ricordiamoci di questi tre doni che il Signore ci ha fatto. Riportiamo alla nostra mente queste certezze, non lasciamoci sopraffare come se la nostra fede non fosse riposta in un Dio onnipotente, un Dio onnisciente, un Dio onnipresente. Per il nostro Dio nulla è impossibile. Lui conosce ogni cosa. Lui è sempre completamente, perfettamente presente. Riportiamo alla nostra mente queste verità. Quando le cose sembrano diventare sempre più difficili, non ascoltiamo Satana che ci sussurra all'orecchio che in qualche modo la colpa potrebbe essere del fratello. È proprio in questi momenti che l'amore fraterno È proprio in questi momenti che l'amore fraterno, che ci è stato donato attraverso la fede, deve essere ancora più potente e ancora più manifesto. È proprio in questi momenti che dobbiamo stringerci insieme e fare muro contro le insidie del diavolo. Preghiamo gli uni per gli altri, incoraggiamoci a vicenda, chiediamoci come posso pregare per te. Ricordiamo a noi stessi e l'un l'altro che abbiamo la stessa speranza. Abbiamo un posto riservato nei cieli, un diritto acquistato per noi dal sangue di Cristo Gesù. Questo è ciò che dobbiamo fare, che la Scrittura ci incoraggia a fare questa mattina ancora. Ora veniamo all'ultimo punto, la grazia di Dio, e chiudiamo questo cerchio. Rileggiamo un attimo il brano, con attenzione. Dal verso 3. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Qui Paolo gioisce, ringrazia il Signore per questi fratelli di Colosse, fratelli che dimostrano di avere avuto una conversione genuina, in quanto se ne vedono i frutti, l'amore per i fratelli. Una conversione avvenuta in seguito alla predicazione della verità del Vangelo, che è in mezzo a loro, porta frutto, cresce, ci dice Paolo. Dal giorno che ascoltarono e conobbero la grazia di Dio in verità, secondo quello che impararono da Epafra, fedele ministro di Cristo. Abbiamo già detto che non dobbiamo trascurare e nemmeno guardare in modo superficiale i primi versi delle lettere del Nuovo Testamento. Può capitare di cadere in questo errore, perché siamo all'inizio della lettera, ai saluti, pensiamo alle frasi di circostanza, eccetera. Vedete invece come è importante dare la giusta enfasi a questi primi 8 versi. Qui troviamo il biglietto da visita di questa chiesa. In questi primi otto versi Paolo dà il biglietto di visita di questa chiesa. Ci fa comprendere a chi stava parlando, quali sono le loro caratteristiche, no? I loro punti di forza, i loro punti deboli. E troviamo anche un esempio di un incoraggiamento nel vedere quali grandi doni il Signore ci ha dato in Cristo: fede, speranza ed amore. Ed ora la predicazione della verità del Vangelo, la buona notizia. Qui abbiamo un quadro completo di quello che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù. È importante qui andare a leggere un verso in Romani, capitolo 8, verso 32, che ci fa comprendere ancora meglio che cosa ci sta dicendo Paolo qui. Qual è questa grande, meravigliosa verità che ci sta mettendo davanti, in un modo così semplice, quasi disarmante. Romani 8, 32 troviamo scritto: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Lo rileggo. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? A cosa pensiamo che si riferisca Paolo quando dice non ci donerà forse tutte le cose? Quali sono queste cose? Forse un lavoro? Forse un'auto? Forse una famiglia? Certo, questi sono tutti doni del Signore, ma qui Paolo non si sta riferendo a questo. A cosa si sta riferendo allora? si sta riferendo a quelle cose che sono necessarie per la salvezza, per la vita spirituale. Il Vangelo, la buona notizia, degli operai che la portino, questa buona notizia, la predicazione della verità, queste sono tutte cose che Dio ci ha donato insieme a suo Figlio, affinché il Vangelo porti frutto. E qui vediamo che c'è Epafra, che il Signore ha usato per portare questa buona notizia. Inoltre vediamo Paolo, che ora sta incoraggiando i Colossesi, elogiandoli per la loro fede. Non riusciamo a cogliere la perfezione dell'opera di Dio in questi 8 versetti? Dio ha compiuto un'opera perfetta, e la leggiamo in questi primi 8 versetti, dove ci sono i saluti convenevoli e i ringraziamenti. Questa è la grazia di Dio, questa è la grazia di Dio, un'opera perfetta in Cristo Gesù, un'opera che non può fallire, un'opera completa di ogni cosa. Se noi siamo qui oggi a ricevere questo incoraggiamento, se possiamo comprendere ciò che troviamo scritto in questa lettera, se questa parola tocca il nostro cuore e risveglia o rafforza in noi quella confidenza nell'opera di Dio, quella fiducia nella sua potenza, quella convinzione che ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio, se tutto questo è vero, è solo ed esclusivamente per la grazia di Dio. Solo ed esclusivamente per la grazia di Dio. Ci troviamo in prigione, come lo era Paolo mentre scriveva questa lettera? Penso, come dicevo prima, che possiamo dire di sì, in un certo senso. Però ricordiamoci che abbiamo un Dio potente. Ricordiamoci che abbiamo un Dio potente e che ci ha fatto la grazia di salvarci un giorno, perché ha dato suo Figlio a morire per il nostro peccato su quella croce. Ora vorrei concludere con una citazione da Spurgeon, famoso predicatore di un paio di secoli fa. Una frase, una citazione che ho condiviso anche sul gruppo di chiesa, ma vorrei ricordarla perché è molto attuale sempre, e specialmente in questo momento per noi. E lui dice: getta il peso del presente insieme al peccato del passato e alla paura del futuro sul Signore, che non abbandona i suoi santi. Così possiamo ringraziare il Signore questa mattina. Padre, vogliamo ringraziarti. Vogliamo, Signore, lodarti perché Tu hai provveduto una salvezza perfetta, Signore. Tu hai provveduto una salvezza senza difetti. Il Tuo piano è perfetto, Signore. Tu hai provveduto tutto ciò di cui c'era bisogno, Padre. Un sacrificio, la predicazione, lo strumento, degli strumenti che portino questo Vangelo, Signore, questa buona notizia. E Signore, ti ringraziamo per l'incoraggiamento che riceviamo tutta questa mattina, sapendo e ricordandoci, oh Signore, che Tu sei un Dio perfetto, che Tu non ti distrai, come abbiamo sentito ancora questa mattina dal Salmo, Tu non sonnecchi, Tu sei colui che ci protegge, oh Signore. Ti ringraziamo, Padre, fa che questa parola possa essere stabile nei nostri cuori e ricordaci ogni volta che siamo in situazioni difficili di riportare alla nostra mente questi grandi doni che Tu ci hai dato, Signore. Nel nome di Cristo Gesù ti ringraziamo. Amen.